mille voci.
Domani ricorre l'anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 che sconvolsero l'America e il mondo. È stato detto e ripetuto che c'è un prima e un dopo l'11 settembre. Chi ha vissuto quel giorno ricorda dov'era e cosa stava facendo quando arrivarono le prime immagini di una delle due torri gemelle di New York in fiamme e lo schianto del secondo aereo. La commemorazione domani delle migliaia di vittime degli attentati di New York, Washington e in Pennsylvania sarà l'occasione per parlare anche di chi ha vissuto il trauma di un attentato terroristico perdendo familiari e amici. Oggi a Mille Voci invece vorremmo concentrarci sulle conseguenze che potremmo definire socioculturali dell'11 settembre, soprattutto quella che potremmo chiamare la cultura del sospetto e che continua ad aleggiare su questo attentato come su altri fatti della storia recente che evocano lo spettro della cospirazione, del complotto, dell'inganno verso il popolo, ovviamente in questo caso inteso tra virgolette. Nicola Colatti al microfono, ben ritrovati, la regia di Renato Amadò, ai telefoni Tania Ciriaco, ritrovo con piacere e dopo vi spiegheremo il perché è qui con noi questa mattina Paolo Attivissimo, che è giornalista informatico, esperto anche di bufale e potremmo definire anche in questo caso di fact checking, in senso di controllo anche dei fatti. Paolo Attivissimo, buongiorno, grazie di essere qui con noi Paolo. Anche perché ti sei occupato molto degli attentati dell'11 settembre. Collegata con noi, purtroppo non può restare per tutta la trasmissione, anche Marina Montesano, che è professore ordinario di storia medievale al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, buongiorno a Paolo e agli ascoltatori.
Senta professoressa, subito una domanda d'entrata, dopo andiamo più nei particolari. Ma perché una professoressa di storia medievale ha scritto un libro dal titolo Mistero americano, dove si è occupata molto della questione degli attentati dell'11 settembre? Perché?
Perché in fondo la storia, al di là delle epoche che si affrontano, consiste in un metodo di ricerca. E voi giustamente parlavate di fact-checking. O tracking, e in fondo è quello che uno storico deve fare, acquisisce un metodo per indagare il passato o per indagare il presente. E dunque non deve sembrare così strano che un medievista o una medievista sia uscita dai canoni, in fondo poi ci sono tornata, però mi capita di avere degli interessi, come è naturale, credo, verso la nostra contemporaneità e quindi anche di scriverne.
Un'altra domanda flash, ma che ci aiuta a contestualizzare le cose. Il suo libro Mistero americano, insieme ad un'altra miriade di libri che lei ha scritto, ovviamente anche su materie che sono, diciamo, più a lei connaturate, quindi anche alla storia medievale, certo. Però questo è un libro di storia contemporanea, è uscito, se non erro, nel 2004, mi sembra.
Nel 2004,
ecco.
Sì.
Lei oggi, a distanza di 16 anni, riscriverebbe lo stesso libro? O perlomeno lo riscriverebbe nello stesso modo?
Naturalmente no, perché sono passati anni, sono venute fuori anche altre informazioni e credo che la ricerca almeno in parte sia andata avanti. E tutto sommato, pur non volendo essere un Istanbul book, in fondo è venuto fuori da una ricerca in parte fatta negli stessi Stati Uniti nel corso del 2002, che è durata appunto un paio d'anni prima della scrittura, quindi non è definibile come Istanbul book, però in ogni caso voleva fotografare una situazione contemporanea, cioè in che modo le notizie e le ricostruzioni immediatamente dopo gli eventi sono apparse sui giornali, quindi diciamo che forse rispetto ai testi classici del complottismo il mio non era dare una versione alternativa rispetto a quella ufficiale, ma semplicemente segnalare come alcune delle ricostruzioni ufficiali alla luce di altre informazioni non tenessero.
Quindi se io le chiedo così proprio in maniera bruciante, se lei ritiene che si sia trattata di una cospirazione, lei tenderebbe a rispondermi?
Sì.
Ecco.
Tenderei a risponderle sì. Nello stesso modo in cui in fondo per l'omicidio Kennedy, per l'assassinio del presidente Kennedy, oggi nessuno si stupisce, se si dice Oswald non era l'unico che ha sparato, forse non ha nemmeno sparato, ci sono dubbi sui mandanti e sul fatto che non fosse l'opera di un pazzo. Direi che questi discorsi ormai sono entrati quasi nella vulgata o comunque in un'opinione pubblica, e non è la stessa cosa che per ecco
Adesso stiamo
il
perdendo un po' il segnale.
terrapiattismo. Sì, pronto, mi sente?
Sì, no, abbiamo avuto per un
Dicevo,
attimo una perdita di segnale, mi scusi.
no, si figuri, dicevo, non è comparabile con il terrapiattismo. Ci sono delle teorie del complotto che sono palesemente delle bufale, e ci sono delle ricostruzioni del passato che tengono presenti gli omissis, il fatto cioè che non immediatamente gli stati rendono pubblico, rendono noto il proprio operato. Dunque riflettere sugli aspetti oscuri mi sembra che sia legittimo.
Ed è interessante perché se dovessimo adesso aprire un dibattito, io per esempio le risponderei, è vero, oggi quasi nessuno contesterebbe l'ipotesi che l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy il 22 novembre 1963 ad Dallas è stato il risultato di un complotto, però io personalmente, che pure me ne sono occupato a lungo, per esempio, tendo ancora a privilegiare l'ipotesi dell'azione solitaria di Oswald. Però appunto qui il dibattito ci porterebbe lontano. Venendo invece proprio agli attentati dell'11 settembre, la professoressa Montesano dice: per me si è trattato di cospirazione. Adesso chiedo ovviamente a Paolo Attivissimo qual è la risposta invece che lui dà alla stessa domanda, e cioè, secondo te si trattò e si è trattato di una cospirazione?
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e buongiorno alla professoressa, dicevo. La mia risposta, anche se io vengo qualificato spesso come debunker, è sì, certamente, l'11 settembre fu una cospirazione.
Forse avrei dovuto porre la domanda con una precisazione, una cospirazione di Stato.
Ecco, questa è la corretta formulazione, perché le cospirazioni esistono da sempre. Chiunque abbia letto un minimo di storia sa che si cospira. La cospirazione, per definizione, è quando più persone o più attori si organizzano in segreto per fare qualche cosa. Quindi che i governi creino cospirazioni, che agiscano in segreto, non dovrebbe sorprendere nessuno. Infatti, il ruolo del debunker non è quello di dire i complotti non esistono, ma è quello di discriminare fra complotti reali e complotti immaginari, immaginati o costruiti. E allora, se la domanda invece fu un autoattentato l'11 settembre, le indicazioni tecniche puntano nella direzione del no. Abbiamo ormai una messe di dati provenienti dalle indagini forensi che sono state fatte, dalle testimonianze dirette delle persone che erano presenti, abbiamo i resti degli aerei, abbiamo i tracciati radar, tutta una serie di informazioni e soprattutto abbiamo una cosa che credo sia molto importante da considerare adesso che sono passati così tanti anni. Non è emerso nulla di nuovo. Vale a dire, in questi anni noi abbiamo avuto delle fughe di dati governativi colossali, come quelle offerte da Edward Snowden o da Julian Assange, WikiLeaks. Abbiamo visto governi lottare l'uno contro l'altro, agevolando queste fughe di dati governativi riservati. In tutte queste fughe non è mai emerso nulla di significativo che abbia stravolto la ricostruzione forense dell'11 settembre. Quindi, ritengo estremamente improbabile che si sia trattato di un autoattentato. Poi su questo si possono fare molte declinazioni perché ci sono tante variabili. Ci sono quelli che sostengono che l'intera operazione fu addirittura fatta sostituendo gli aerei, che il Pentagono sia stato colpito da un missile anziché da un aeroplano e via dicendo. Ci sono anche delle formulazioni cospirazioniste più blande, come quelle del lasciamo che accada l'attentato. Su queste credo che sia molto più interessante focalizzare la propria attenzione, perché hanno quel livello di plausibilità e non si scontrano con i fatti tecnici accertati.
E quindi, professoressa Montesano, per lei è vero, io avrei dovuto anche riformulare la domanda anche per lei. Cospirazione, d'accordo, perché un gruppo di terroristi che si muove per organizzare degli attentati come questo per forza devono ordire una cospirazione. Ma lei nel suo libro Mistero Americano tende a privilegiare invece l'ipotesi dell'autocospirazione, appunto, cioè quella di Stato, quella voluta dallo stesso governo americano o comunque non osteggiata dal governo americano, non impedita?
Soprattutto eventualmente la seconda. Non penso che Bush si sia seduto ordinando l'attentato dell'11 settembre, ecco, quindi no, non un autoattentato in questo senso, e tuttavia non mi sembra che in realtà su mandanti, moventi, da chi sono arrivati i soldi, sulle speculazioni finanziarie sia stata fatta la sufficiente chiarezza. Come succede sempre in questi casi, ha ragione il dottor Attivissimo dicendo che in fondo non è emerso niente di significativamente nuovo su questo. È vero anche che abbiamo assistito in anni successivi alla costruzione di operazioni, penso a tutte le premesse per la seconda invasione dell'Iraq con i documenti sulle armi di distruzione di massa falsificati, che rendono a volte sospetta, e come voi dicevate ce ne sono migliaia di casi di questo tipo, che rendono a volte sospetta l'azione non dei governi nella loro integralità, ma magari di alcune parti di questi governi che perseguono una loro politica che non sempre è la stessa che magari vorrebbero i loro popoli o che i loro popoli che li hanno eletti conoscono. Questo è normale nella storia. Quindi ripeto, il mio scopo non era dare una versione alternativa. Giustamente il dottor Attivissimo si riferiva a chi immagina che non ci fossero le aerei, ci fossero dei missili o che sia stato tutto inventato o addirittura gli ologrammi. È chiaro che poi si scade in un complottismo farsesco in questi casi, però dubitare e analizzare i fatti, i dati che abbiamo, quello mi sembra legittimo, ecco, non è complottismo.
Professoressa Montesano, tra pochi minuti la dobbiamo congedare, poi dobbiamo ridare comunque l'importante notizia di un contromano sull'autostrada A2 Basilea, Lucerna, Raiden, Sursee, e quindi attenzione a chi sta guidando in questo momento in quella zona. Ma volevo chiudere con lei con una domanda proprio alla storica. Noi volevamo partire dagli attentati di 11 settembre per parlare un po' appunto di teorie cospirazioniste, di complottismi. La storia ne è piena. Lei, come studiosa di storia medievale, ma che poi si è occupata anche di storia contemporanea, a quali altri episodi della storia presterebbe questa attenzione certosina nel analizzare verità che magari sono state nascoste o artefatte? E sicuramente la storia ne è piena. Le viene in mente qualche esempio?
Certamente, o che sono state costruite. Pensiamo soprattutto ad alcune accuse e spesso ad alcuni processi celebri, soprattutto a partire dal 300, dal 14 secolo. Si diffonde l'idea di risolvere con dei processi alcuni casi importanti, ad esempio in concomitanza con le grandi carestie, che sono poi il preludio della peste nera di metà secolo, si cominciano a accusare alcune categorie marginalizzate, e cioè lebbrosi, ebrei e musulmani come mandanti dell'avvelenamento dei pozzi, soprattutto in Aquitania. La gente non muore per la carestia, per il cibo avvelenato che mangia, ma muore perché i pozzi sono stati assolutamente avvelenati. Ci sono dei processi con molte condanne a morte. Di Francia non sospende. C'è il processo contro i Templari, inizialmente una grande forza della cristianità che fa la guerra ai musulmani, agli eretici e così via, che a un certo punto il loro ordine viene fatto fuori, invece in questo caso dal re di Francia Filippo il Bello, con un processo che è costruito, dove all'interno del quale si pongono alcuni elementi che forse sono anche veri, insieme ad un castello di accuse di eresia, di blasfemia, di nuovo combutta con il nemico musulmano, che sono invece anche queste delle fabbricazioni. Ecco, questi sono dei complotti che sono studiati, non sono smascherati perché non si tratta di quello, però che sono studiati e che hanno costituito dei processi importanti anche nella costruzione del potere, soprattutto nella costruzione del potere a un certo punto della nostra storia europea.
Chissà cosa scriveranno i professori di storia medievale del 2400, magari, quando analizzeranno i nostri anni, come una sorta di medioevo prossimo venturo, come diceva il professor Vacca. E sarebbe interessante, appunto, ripercorrere la storia e guardando appunto ad altri esempi. Purtroppo non lo possiamo fare con lei questa mattina, professoressa Montesano, lasciamo tornare le sue attività accademiche alle quali abbiamo strappata.
Grazie per l'ospitalità.
Però avremo sicuramente occasione di tornare, perché credo che questo possa aiutarci a capire anche quanto oggi la presenza di tante informazioni online rischiano poi di inquinare anche la percezione, che è poi quella che il lavoro degli storici porta ad affinare e quindi a farci comprendere meglio.
Questo è un grande tema del nostro presente, tema del nostro futuro. Vi ringrazio.
A lei, grazie, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Attenzione sull'autostrada A2 Basilea-Lucerna tra Reiden e Surzé, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 Basilea-Lucerna tra Reiden e Surzé, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Allora, pur inframmezzando questo importante avviso per gli automobilisti al corso della trasmissione di questa mattina dedicata, e sembra quasi un effetto drammaturgico aggiuntivo, agli attentati dell'11 settembre 2001, di cui si celebra domani il 19° anniversario. Abbiamo appena sentito la professoressa Marina Montesano, professore ordinario di storia medievale al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne all'Università di Messina, autrice di un libro, tra l'altro con la prefazione di un noto giornalista, Giulietto Chiesa, con il quale Paolo, attivissimo, che è qui con noi, ha avuto anche scambi piuttosto pepati. Questo libro della professoressa Montesano, che si intitola Mistero americano, edito nel 2004, cerca di fare un po' il punto di tutti i dubbi che aleggiano e continuano anche ad aleggiare sugli attentati dell'11 settembre. Dicevamo, Paolo, gli attentati dell'11 settembre sembrano davvero un po'... come potremmo definirli, la madre di tutti i complottismi, ma in realtà è un'espressione che rifuggo. Però è vero che dopo il 2001 c'è stato un proliferare di tesi fortemente complottiste, soprattutto legate agli attentati delle Torri Gemelle. Come te lo sei spiegato questo fatto, tu che poi hai analizzato punto per punto tutte queste teorie, alcune davvero quasi fin troppo fantasiose, insomma?
Ma credo che la caratteristica segnante degli attentati dell'11 settembre 2001 sia stato il fatto che si è trattato del primo evento di portata mondiale in un'era informatica, dove tutti eravamo connessi.
Vissuto praticamente in diretta.
In diretta e soprattutto commentabile in diretta. Non c'erano ancora i social network, ma internet era comunque una realtà molto diffusa e questo ha consentito la diffusione estremamente rapida di tesi alternative, tesi di complotto, di ipotesi fantasiose. Ha anche permesso di far circolare molto rapidamente i fatti. E la cosa che caratterizza appunto questo fenomeno e che vediamo ancora oggi è l'aumento della rapidità. quando c'è stato l'attentato nel 63 a Kennedy, la tecnologia per diffondere le tesi alternative era fondamentalmente il ciclostile, il libro autopubblicato. Poteva esserci il giornale che riportava qualche versione diversa da quella risultante dai processi o dai fatti fino a quel momento accertati, ma era molto difficile far circolare delle idee di qualunque genere. Oggi abbiamo tutti questo potere straordinario, per cui una persona legge vede un filmato, lo interpreta in modo errato perché non conosce l'argomento, o pubblica a sua volta un video su YouTube in cui racconta la propria tesi, il video piace e allora diventa una tesi molto popolare. Ricordo persino nel caso dell'11 settembre 2001 ci fu comunque un boom mediatico, come dire, tradizionale. Moltissime trasmissioni televisive si occuparono e amplificarono involontariamente queste tesi alternative. Ci fu un libro in particolare, il libro di Thierry Messin, che fu pubblicato in 28 lingue, fu un successo editoriale straordinario, nel quale però venivano presentate delle tesi assolutamente tecnicamente insostenibili. Era uno dei principali fautori del fatto che l'aereo dirottato, uno degli aerei dirottati, non avesse colpito il Pentagono. Le sue affermazioni, esaminate dai tecnici, non si reggevano, ma il libro era sufficientemente provocatorio, sufficientemente credibile da far presa sul pubblico, e quindi è stato un successo che ha dato il via al motivo per cui oggi noi siamo qui così tanto spesso a parlare di cospirazionismi: la monetizzazione. Oggi è possibile fare soldi attraverso il cospirazionismo.
Però mi chiedo, è un argomento, d'altronde è vero, ogni anno ci ritroviamo a commemorare gli attentati. Negli Stati Uniti poi ci sono sempre delle cerimonie anche piuttosto compassate, piene anche di tristezza e di shock per una società che si è sentita ovviamente colpita così profondamente. E mi chiedo se dopo 19 anni è un argomento che da un punto di vista del cospirazionismo tira ancora, perché appunto in fondo era la domanda che avevamo ipotizzato come domanda iniziale, ma te la posso fare comunque adesso. Che cosa c'è di nuovo a 19 anni da quegli attentati che un cospirazionista convinto potrebbe dire: ah, io ho trovato nuove prove di qualche cosa di oscuro? Cioè, dopo 19 anni insomma dovremmo essere più o meno arrivati alla conclusione dei dati a disposizione, dell'esame dei dati a disposizione, no? Ma
in effetti non ci sono grandi novità sul fronte cospirazionista. Ci sono, come dire, molte tesi di complotto si sedimentano, giustamente la professoressa Montesano ne ha accennato, molte tesi alternative si sedimentano nella cultura popolare. Kennedy è stato ucciso da vari mandanti, sulla collinetta c'era un secondo tiratore, non era Harvey Oswald e via dicendo. Quindi rimane, non siamo andati sulla Luna, e quindi queste cose rientrano nella mitologia, nella cultura comune, non spariscono mai. Quello che si perde è il dettaglio, e soprattutto raramente arriva ai media la comunicazione degli aggiornamenti importanti. Dopo gli attentati dell'11 settembre, dopo la stagione delle tesi cospirazioniste, sono stati svolti numerosissimi processi, sono state desegretate numerosissime prove. Anch'io nel mio piccolo, con i colleghi del gruppo 11 settembre, abbiamo creato delle interviste, siamo riusciti a contattare vigili del fuoco, rappresentanti dell'FBI, persone che erano sui luoghi degli attentati, li hanno vissuti in prima persona, hanno visto con i propri occhi. Abbiamo incontrato giornalisti che erano lì, hanno visto gli aerei colpire l'aereo colpire il Pentagono, gli aerei colpire le Torri Gemelle e via dicendo. Quindi è emersa tutta questa serie di fatti sui quali non ci dovrebbe essere più nessuna discussione. Quindi niente ologrammi, gli aerei c'erano. Niente missili al Pentagono, l'aereo c'era, abbiamo trovato i resti dell'aereo dentro il Pentagono, l'hanno trovato i vigili del fuoco civili, abbiamo trovato i resti dei passeggeri, i loro effetti personali. In Pennsylvania è precipitato realmente il quarto aereo, perché nella buca sono stati trovati anche qui i resti dell'aereo e i resti dei passeggeri. Eppure prospera questa idea che ci deve essere qualcosa di più sotto. E qui credo che sia importante vedere anche l'aspetto psicologico.
Ci veniamo tra un attimo, Paolo, sull'aspetto psicologico, perché implica non soltanto il processo che viene chiamato anche tecnicamente di dissonanza cognitiva, che è un elemento importante, credo, anche della percezione di questi fenomeni attraverso la rete, ma implica anche poi l'attaccare le persone prima delle idee. Anche qui c'è un aspetto che non va sottovalutato. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
E dunque riprendiamo il nostro argomento di questa mattina a mille voci: gli attentati dell'11 settembre 2001 e il complottismo in rete che ne è derivato e che è andato alimentandosi anche con tutta una serie di derive delle quali stiamo parlando in questo momento con Paolo Attivissimo, giornalista informatico, esperto di bufale e di fact-checking. Adesso mi segnalano dalla regia che c'è un ascoltatore in linea che vuole intervenire. Andrea, buongiorno.
Buongiorno, sono Andrea Artoni, giornalista specializzato nel settore, e quel giorno, unico dall'Italia, in contatto diretto con il centro di comando del controllo traffico aereo americano, poiché vengo da quell'ambiente e ne conoscevo a memoria il numero. La informazione che vi do e che dà l'idea del complotto dal punto di vista di chi ha fatto le cose, e cioè da una regia professionale al di là della capacità di azione di quei piloti che sono andati a dirottare gli aeroplani, di love in the air non ce n'era neanche un po', è il fatto che sicuramente la regia conosceva, che nessun aeroplano militare americano era armato al di qua delle montagne rocciose, poiché tutti gli aeroplani armati erano occupati in una grande esercitazione nella zona fra la California, il Nevada e lo Utah. E anche molti comandanti, ovviamente, del Pentagono erano via, e persino l'Attorney General, e cioè il ministro della giustizia, che era su un aeroplano pilotato da una persona che io conosco. Io sono stato 4 ore al telefono raccontando in diretta a diversi canali televisivi italiani, in particolare la RAI e Mediaset, esattamente quello che mi dicevano. Io potevo fare tutte le domande che volevo, le risposte erano soltanto yes or no. Perciò questa informazione, nessun aeroplano poteva abbattere quei dirottatori perché nessuno era armato.
E quindi, Andrea Torre, lei sta dicendo, mi aiuti a capire, che chi ha organizzato gli attentati era in qualche modo a conoscenza di questo particolare?
Molto all'interno del sistema. Mm-hmm. Hanno scelto quel giorno perché solo quel giorno c'è stata quella situazione.
Quindi potrebbe essere...
È stata una regia precisa, mm-hmm, e proprio da comando militare.
Quindi potrebbe anche essere, che ne so, il fatto di avere per esempio una talpa in qualche caso, in un qualche modo, che è riuscita ad ottenere questa informazione.
Non lo posso sapere, si può soltanto, certo, immaginare. Le circostanze, tant'è vero che 4 caccia sono partiti, 2 coppie, uno della Guardia Nazionale e uno da Langley, dalla base aerea Langley, da non confondere con la sede della CIA, sì. Bene. Nessuno dei 4 aeroplani era armato, si sono fatti vedere soltanto i 2 F-16, gli altri, gli F-15, dalla base aerea vicino a Boston, sono arrivati quando l'aeroplano che è andato al Pentagono era già arrivato. E quello del Pentagono è stato visto arrivare alla quota di 6.000 piedi con il radar sopra la verticale di Washington, si è allontanato lungo a nord, lungo il fiume Potomac, è sceso a bassissima quota, il radar l'ha perso, è sbucato da dietro la collinetta di Arlington e ha puntato esattamente contro il portone ovest del Pentagono.
Andrea Toni, grazie per queste sue rivelazioni, o perlomeno questa sua testimonianza.
No, sono cose note, sono tutte cose note.
Assolutamente, e quindi adesso vorrei chiedere da Paolo Attivissimo, in parte, di riprendere, magari dandoci qualche elemento in più aggiuntivo per capire quanto ci ha appena detto Andrea Toni, che, lo ricordo, è un giornalista esperto di questioni legate all'aviazione civile, ma perché ha anche una lunga esperienza nel campo dell'aviazione civile, anche come controllore di volo, e comunque ha tessuto negli anni una serie di relazioni, appunto, che gli hanno permesso anche di avere questa sorta di cronaca in tempo reale. Riprendendo però una domanda più generale che tutti si sono sempre posti in questi anni, e cioè come sia stato possibile che degli aerei dirottati da piloti più o meno professionisti abbiano potuto tranquillamente svolazzare sul centro di New York, andare a colpire le Torri Gemelle oppure andare a schiantarsi contro la porta ovest del Pentagono, e non arrivare forse dove invece mirava il 4° aeroplano, addirittura sulla Casa Bianca. Quali sono i dati, appunto, che sono emersi da questo punto di vista?
Ma bisogna tornare indietro a come eravamo nel 2001.
Che spesso si dimentica.
Nel 2001 si poteva salire su un aereo di linea negli Stati Uniti con un'arma da taglio fino a 10 cm di lama. Tutte le precauzioni alle quali siamo abituati adesso fondamentalmente non esistevano.
Certo, e sono frutto semmai proprio degli attentati. Esatto.
La difesa aerea interna degli Stati Uniti non era concepita per gestire un dirottamento di aerei di linea. La difesa aerea militare americana era concepita per difendere contro un nemico in arrivo dai confini, da fuori. Quindi la strategia che è stata scelta dagli organizzatori dell'attentato è stata chiaramente quella di prendere il ventre molle della difesa americana. i caccia predisposti alla sorveglianza, al pattugliamento degli spazi aerei interni americani erano in numero estremamente limitato proprio perché non si riteneva che ci fosse un grave pericolo. Ricordo ci fu un aereo, il golfista Payne Stewart, il suo aereo ebbe una avaria, i piloti persero i sensi, l'aereo continuò a volare nei cieli americani alcuni anni prima, senza che ci fosse una pronta reazione della difesa americana, perché mancavano le risorse tecniche per farlo. L'amministrazione Reagan aveva ridotto i controllori di volo, c'era tutta una serie di, come dire, rilassamenti della prudenza, dell'attenzione.
Beh, ricordo che tra gli episodi eclatanti nella storia appunto di voli strani ci fu il famoso atterraggio di un aereo da turismo sulla Piazza Rossa a Mosca, voglio dire, e i sovietici di esperienza in fatto di difesa aerea ne potevano, esatto, avere quanto gli americani.
Quindi quello che emerge dall'osservazione di tutto il contesto è che sì, visto da fuori è facilmente sospettabile una connivenza interna, però in realtà guardando bene il contesto dell'epoca, tenendo presente che le regole di ingaggio a quel tempo non prevedevano in nessun caso l'abbattimento di un aereo di linea pieno di passeggeri, oggi, come dire, ci abbiamo purtroppo fatto il callo.
Anzi, addirittura oggi facciamo gli attentati, esatto, anche facendo precipitare gli aerei civili, quando appunto è il caso del pilota che si è chiuso in cabina. Però oggi davvero la difesa aerea degli Stati Uniti, ma di qualsiasi altro paese, forse non esiterebbe più di tanto.
Esatto. Abbiamo purtroppo pagato un prezzo molto alto per questa lacuna di preparazione. Adesso siamo abituati a pensare che sia sempre stato così. Non era così. Le regole erano, in caso di dirottamento aereo, si presumeva che i piloti dirottatori o i dirottatori in generale non avessero preso il comando degli aerei, ma ci fossero ancora i piloti originali in cabina. Questa è stata una delle novità dell'11 settembre. Si presumeva che l'obiettivo dei dirottatori fosse quello di negoziare per ottenere qualche cosa, non di suicidarsi schiantando l'aereo. Questa era stata l'altra differenza fondamentale dell'unità.
Come era stato peraltro nella stagione di Settembre Nero, negli anni 70, esatto, quando c'erano stati dirottamenti.
Quindi la risposta militare e governativa per tutti gli attentati era negoziare, convincere i dirottatori a far atterrare l'aereo, poi si vedrà come liberare i passeggeri se possibile. I tempi di reazione, fra l'altro, sono stati ridottissimi. Dalla prima avvisaglia, quindi l'American Airlines 11, abbiamo la prima avvisaglia alle 8:13, l'impatto avviene alle 8:46 contro la prima torre, il World Trade Center, Torre Nord.
Sono stati 33 minuti, ecco. No? 30 minuti.
Ecco, teniamo presente che un caccia, per quanto sia veloce, non è un'automobile nella quale si può saltare, infilare le chiavi e partire. Anche se ci sono gli scramble, quindi i piloti, in numero molto limitato, che sono addetti, pronti a partire, c'è comunque un tempo di reazione. E poi bisogna guardare anche l'aspetto tecnico, molto concisamente. Gli aerei di linea venivano tracciati attraverso un segnalatore, il transponder, che sta a bordo dell'aereo e annuncia: io sono l'aereo, nome e cognome, mi trovo qui. Il radar primario, quindi quello che riceve il segnale dall'antenna radar, era usato solo come risorsa secondaria. Risultato, è stato estremamente facile perdere la traccia degli aerei. La traccia del volo degli aerei è stata ricostruita a posteriori. Queste sono le informazioni preziosissime.
Cioè, nel momento in cui si è persa la loro traccia, in pratica erano come fossero degli aerei fantasma, quindi quasi che non, esatto, si sapesse dove erano diretti, e tantomeno si poteva prevedere a schiantarsi contro le Torri Gemelle o contro il Pentagono.
Esatto, quindi se si vuole considerare la tesi della cospirazione, sì, Khalid Sheikh Mohammed, che fu il vero organizzatore degli attentati, Osama Bin Laden fu il mandante, preparò con estrema attenzione la strategia, scegliendo esattamente i punti deboli del sistema americano. Era conoscitore profondo perché si era preparato prima, aveva fatto delle prove generali, i dirottatori erano entrati negli Stati Uniti in modo discreto, ma comunque sorvegliati, ma facevano parte dei tanti sorvegliati dal governo americano. Avevano preso dei voli di linea per vedere i tempi, orari, modalità operative delle hostess a bordo, quando passava il carrello, quando venivano chiuse le porte. è stato un attentato estremamente ben preparato. Io credo che molta della mitologia sull'11 settembre sia anche, come dire, abbia una connotazione un po' razzista, perché si dice, la frase classica, e me ne scuso, è: come è possibile che 19 beduini siano riusciti a dirottare 4 aerei di linea in America? Come se tutte le persone che vivono in Medio Oriente fossero
degli incapaci
per definizione. E credo che sia uno spunto su cui riflettere.
Beh, così come appunto rimane l'idea che avrebbe potuto uno svirgolato come Lee Harvey Oswald, no? Prendere un fucile, anche un fucile anche piuttosto, diciamo, scadente, e sparare a quella distanza colpendo la testa di Kennedy.
Ecco, molti conoscono questa parte. Pochi conoscono il fatto che Lee Harvey Oswald era un tiratore scelto
infatti.
E che il Mannlicher Carcano che utilizzò per l'attentato non era affatto un fucile banale, era un fucile adatto alla situazione.
Ecco. Allora, ci avviamo verso la conclusione di questa, così abbiamo fatto anche una parte un po' più esplicativa, un po' più tecnica, legata appunto agli elementi che si possono ricostruire di un fatto così eclatante come gli attentati dell'11 settembre, ma ci sarebbero tanti altri esempi di fatti storici che poi sono stati in qualche modo rivestiti, tutta una mitologia anche appunto molto complottista. Questa parte che vorrei dedicare finale insieme a Paolo Attivissimo per capire un po' appunto e poi il proliferare di tesi che vanno sempre oltre, no? Sì, però comunque c'è ancora qualcosa che... E questo poi alla fine diventa, insomma, il mare di tesi e di controtesi che alla fine ci sguazzano tutti e magari si rischia anche di annegarci. Beh, ci vediamo tra poco.
You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me too. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. Because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. I'd see you sometimes on your own. So hold me so tight, put your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay? Yeah. Dreams can come true, look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope, you know you got to be.
Gli attentati dell'11 settembre 2001 e i complotti, i complottismi che abbondano in rete, soprattutto dopo quel grave attentato di cui portiamo memoria e che si celebra, si commemorano gli esiti drammatici con migliaia di morti domani nel 19° anniversario. Ne parliamo con Paolo Attivissimo. Prima abbiamo avuto anche la docente di storia, professoressa di storia medievale Marina Montesano, autrice di un libro Mistero americano, tra l'altro con una ricca introduzione di Giulietto Chiesa, noto giornalista scomparso pochi anni fa, inviato a Mosca, e lui fortemente sostenitore della tesi del complotto interno, quindi dello Stato americano che in qualche modo colpisce se stesso. Poi c'è sempre la questione delle parti deviate, che è anche un po' la tesi che sta dietro, per esempio, la teoria del complotto per l'assassinio di John Kennedy. Paolo Attivissimo, dicevamo, il proliferare di tesi che vedono comunque dietro una sorta di regia quasi demoniaca interna e che abbondano spesso in rete, hanno una forte componente che potremmo dire psicologica, ma soprattutto appare significativa questa tendenza alla dissonanza cognitiva, cioè al non accettare prove e fatti che vadano contro la propria tesi che sia precostituita. Forse qui è il caso di precisare una cosa, che chi come te fa questo tipo di fact-checking non parte dal presupposto che non possa esistere il complotto.
Assolutamente.
Ecco, semplicemente chiede una dimostrazione fattuale. E qui sta la grossa differenza. Mentre il sostenitore del complotto non accetta che ci possano essere fatti che vadano contro la propria tesi, detta in maniera un po' semplicistica.
Sì, fondamentalmente la differenza fra un cospirazionista e un debunker è che il cospirazionista parte dalla tesi e raccoglie i fatti che confermano la sua tesi, scartando quelli che non la confermano. Mentre il debunker prende tutti i fatti disponibili e poi da quei fatti cerca di costruire una versione coerente con tutti i fatti.
Se c'è qualcosa che non si incastra,
se qualcosa che non funziona, allora la tesi è sbagliata, bisogna ricominciare. E questo è un processo importantissimo per tutte le informazioni che noi leggiamo e per tutte le passate, presenti e future tesi di complotto, perché è inevitabile che ci sia, di fronte a una notizia straordinaria, clamorosa, qualcosa che sconvolge il mondo, è naturale che ci sia una reazione emotiva. Il lavoro del fact-checking serve proprio per compensare questa reazione di pancia e darci gli strumenti per non prendere decisioni altrettanto di pancia, che possono essere terrificanti nelle loro conseguenze. Ed è importante anche tenere presente che noi tutti, anche noi debunker, anche noi giornalisti che ci occupiamo di verifica dei fatti, abbiamo dei pregiudizi, dei processi o dei meccanismi automatici di reazione in queste situazioni. Per esempio, tutti noi tendiamo a pretendere che a un grande evento sia legata una grande causa. Cioè, non ci sembra intollerabile, ci sembra sbilanciato che un numero ristretto di dirottatori, 19 persone, per quanto ben addestrate, riescano a sconvolgere l'intera difesa americana. Ci sembra sbilanciato che una singola persona, per quanto cecchino, tiratore scelto dell'esercito degli Stati Uniti, Lee Harvey Oswald, riesca a uccidere un presidente degli Stati Uniti. Ci sembra sproporzionato che Lady Diana muoia in un incidente stradale. Allora cerchiamo una spiegazione proporzionata all'enormità di quello che è successo.
Paolo, scusa se ti interrompo, leggo due messaggi che confermano quanto stiamo dicendo. Perché un ascoltatore dice: quindi voi vi sentite di escludere al 100% una pista diversa da quella ufficiale? Io non lo so, ma credo che tanti eventi in realtà non le sapremo mai. Un altro ascoltatore dice: sì, però scusate, continuate a parlare di complottismo, sembra più che altro voler nuocere alla libertà di cercare la verità e di avere un'opinione diversa. Questo mi sembra molto interessante, questo messaggio. Commentalo.
Allora,
velocemente, che abbiamo pochi minuti.
È importantissimo chiarire una cosa fondamentale. Non si parla mai, un debunker non parla mai di versione ufficiale. ci sono delle versioni tecniche, cioè quello che emerge dall'osservazione forense dei fatti tecnici. Quindi ci sono delle perizie, ci sono analisi del DNA.
Un altro ascoltatore dice, attivissimo, dimostri con documenti alla mano dove e quali sono i presunti pezzi degli aerei del Pentagono. Qui siamo proprio in piena sconvolgente alla marea di menzogne propugnate da Paolo Attivissimo sul tema dell'11 settembre.
Ecco, ci sono moltissimi punti esclamativi sicuramente in messaggi come questo, ma non è un problema. Qui siamo nel fronte delle opinioni. Le opinioni vanno separate dai fatti. Io posso avere una mia opinione, ma i fatti sono quelli che sono. Quindi nel processo Moussaoui, i cui atti sono pubblicamente disponibili, ci sono tutte le fotografie, purtroppo molto macabre, dei resti di quello che fu trovato nel Pentagono. Io le ho viste e
non le suggerisco.
Penso che possano fare cambiare idea a molte persone e a ridurre il loro uso di punti esclamativi. Quello che è importante è appunto arrivare ai fatti incontestabili, cioè il modo in cui vola un aeroplano lo sappiamo, non è né di destra né di sinistra, non è un'opinione, è un fatto. Il modo in cui viene organizzata la difesa americana, il modo in cui crolla un grattacielo, sono tutti fatti che gli esperti conoscono bene. Una persona che non conosce l'argomento può essere sicuramente tratta in inganno da un video visto su YouTube. Ma quando si va a parlare, come abbiamo fatto noi, con i vigili del fuoco che erano lì alle Torri Gemelle e che hanno perso 343 dei loro compagni, e si chiede, ma che cosa è successo? Lo sapevamo che sarebbe venuta giù, era inevitabile che crollasse, perché le strutture sono fatte in un certo modo. Quel danno, quella sollecitazione, quei 40.000 litri di cherosene riversati dentro, che hanno soltanto fatto da innesco all'incendio che poi è alimentato dal contenuto delle Torri Gemelle, inevitabilmente avrebbe indebolito la struttura, che era in puro acciaio, non c'era cemento portante. Sono tutti dettagli che quando si scoprono cambiano il proprio punto di vista, ed è importante quindi non fermarsi alle emozioni ma andare a prendere i fatti.
Anche perché, Paolo, abbiamo un minuto e mezzo per un ultimo elemento che ti sta a cuore, che forse va ricordato, e cioè quello della, come dire, del concetto di proporzionalità, no? Che è anche questo un aspetto importante. Chiudiamo su questo.
Sì, l'emozione ci fa pensare, desiderare una spiegazione molto grande per un evento molto grande. Ma in realtà alcuni eventi hanno una causa estremamente piccola. Il mondo non è fatto come lo vogliamo noi, il mondo è fatto come è fatto. Quello che ci serve è una serie di strumenti, e io e tanti altri cerchiamo di offrirli, in modo che ognuno possa andare a reperire le informazioni che gli servono per capire meglio il mondo. Io per esempio ho 3 terabyte di documenti tecnici sull'11 settembre, nessun cospirazionista me li ha mai chiesti.
Finiamo su questo, anche perché l'appello di alcuni ascoltatori che dicono andate a parlare con esperti veri. Beh, io vorrei ricordare agli ascoltatori che Paolo Attivissimo è considerato un esperto vero della questione degli attentati dell'11 settembre, si è confrontato con tantissimi interlocutori in tantissime occasioni pubbliche, quindi credo che abbia i titoli per parlarne. Abbiamo cercato comunque di contribuire al ragionamento, cioè non prendere semplicemente posizione in base alle proprie sensazioni, ma cercare sempre comunque di analizzare i fatti. È quello che abbiamo anche in parte cercato di fare questa mattina, ci riproveremo. Grazie di essere stati con noi, ci risentiamo domani mattina. Grazie a Paolo Attivissimo, a Marina Montesano, grazie a Renato Amadò in regia e a Tania Ciriaco ai telefoni. Nicola Cotti al microfono, buon proseguimento d'ascolto.